il radiogiornale.
Buonasera da Luisa Orelli. La Grecia chiede altri soldi, ma per la Germania mancano le basi. Iniziato a Bruxelles il vertice dell'Eurozona, che deve fare i conti con il secco no dei greci alle richieste di austerità. Per equazione finanziaria, più soldi per i cantoni deboli, tra cui il Ticino, grazie alla maggiore disponibilità dei cantoni ricchi. Nuovo centro per richiedenti asilo respinti a Embra, nel canton Zurigo, il sesto a livello federale, altri dovranno venire creati. Nucleare iraniano, superata anche la scadenza di oggi, i negoziati proseguiranno almeno fino a venerdì. Quali nodi ancora da sciogliere, ce lo dirà un esperto. Wimbledon si ferma ai quarti, Timea Bacinski, quarta maglia gialla al Tour de France, la indossa Tony Martin. La Grecia dunque chiederà entro domani ai suoi partner nuovi aiuti finanziari nel quadro del meccanismo europeo di stabilità, il fondo permanente salva stati. Lo ha anticipato poco fa il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem al termine della riunione tra i ministri delle finanze dei 19 paesi della moneta. Ma per la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo la fine del precedente programma di assistenza e il no netto dei greci nel referendum di domenica, mancano sempre le basi per negoziare. Ma per maggiori particolari ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente a Bruxelles, Thomas Miglierina.
Buonasera, come avete detto da studio, Angela Merkel ha suonato una nota pessimistica e fra pessimismo e cautela sono un po' tutti i commenti di questa giornata. Da una parte c'è il referendum greco con il suo fermo no alle proposte che erano sul tappeto, dall'altra l'altrettanta ferma intenzione dei creditori di Atene di non concedere altri soldi senza impegni precisi, puntuali e verificabili. Ma non è una chiusura totale, sentiamo ancora le parole di Angela Merkel.
Es gilt aber weiterhin für uns das.
Vale ancora per noi la solidarietà a livello europeo e la responsabilità a livello nazionale. Ciò significa impegni e controimpegni che sono indivisibili. Come altri hanno già detto, senza solidarietà e senza riforme questa strada non è percorribile. Oggi ne parleremo, ma non possiamo decidere. Non si tratta più di settimane, ma di pochi giorni. Vedremo cosa ha da dirci il premier greco. Il tempo stringe, in Grecia il controllo dei capitali, come sappiamo, è stato già introdotto, ma il processo per avviare un nuovo programma di assistenza, dopo che quello precedente è naufragato, non è un processo semplice e rapido. Il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, lo riassume così. Chiederò alle istituzioni di fare un'analisi della situazione finanziaria, dei bisogni e della sostenibilità del debito greci. Le istituzioni risponderanno e decideremo se iniziare formalmente i negoziati. Tutto questo va fatto in pochi giorni. Abbiamo, come sapete, pochissimo tempo. Dunque, anche ammesso che il governo Tsipras sia pronto ad accettare quelle richieste di austerità e riforme che il popolo greco ha rigettato, anche solo per esaminare questa nuova richiesta che potrebbe essere di 29 miliardi di euro, bisogna che nel frattempo la Banca Centrale Europea continui a tenere a galla le banche greche. Se cadono queste, a questo punto sarebbe il Grexit. Un Grexit, cioè un'uscita della Grecia dall'euro, che tutti continuano a dire di non volere, ma mentre prima tutti lo escludevano, oggi nessuno è più pronto a mettere la mano sul fuoco. A voi studio.
Grazie Thomas Miglierina per questi aggiornamenti da Bruxelles. Ci spostiamo a Berna. Per equazione finanziaria, fissate le somme che i cantoni pagheranno o incasseranno nel 2016, somme ora al vaglio delle autorità cantonali. Dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
4 miliardi e 932 milioni di franchi è quanto la Confederazione e i cantoni finanziariamente forti verseranno a quelli deboli nel 2016. Una somma tutto sommato stabile, visto che rispetto all'anno in corso sarà diminuita di 7 milioni e 700 mila franchi. Importante novità, l'anno prossimo i cantoni di Vaud, Basilea Campagna e Sciaffusa passeranno dal gruppo dei cantoni donatori a quello dei beneficiari. A fare la parte del leone tra questi ultimi sarà sempre Berna, con 1 miliardo e 265 milioni incassati, seguito dal Vallese con 606 milioni. Nel gruppo di testa anche i Grigioni con 259 milioni, erano 276 quest'anno, mentre con i suoi 49 milioni il Ticino è nel gruppo dei cantoni meno voraci, ma vedrà la somma incassata aumentare di 14 milioni. Tra i cantoni donatori, 6 in totale, a passare maggiormente alla cassa Zurigo seguito da Zugo, 442 milioni il primo e 326 il secondo. Zugo che è però il cantone che versa di più per abitante. La somma pro capite versata nel fondo perequativo ammonta a 2.840 franchi. Sul fronte opposto sono i cittadini giurassiani. La somma pro capite incassata dal più giovane cantone svizzero sarà di 2.314 franchi.
Continua a fare molto caldo in tutta la Svizzera, caldo anzi come non mai. Oggi sono state registrate temperature da primato, soprattutto in Romandia. Il record assoluto è di Ginevra, dove il termometro è salito a 39,7 gradi, la temperatura più alta mai registrata a nord delle Alpi. Il record precedente risaliva addirittura al 1921. Da primato anche i 38 gradi di Nyon, i 37,7 di Neuchâtel, i 37,4 di Payerne, mentre i preannunciati e per molti sospirati temporali serali e notturni dovrebbero portare un abbassamento delle temperature. Saranno lunghi fino a 400 metri e potranno raggiungere una velocità di 250 km orari. I nuovi treni denominati Giruno, che da fine 2019 sfrecceranno attraverso la galleria di base del San Gottardo. La Stadler Rail, che si è aggiudicata l'appalto, inizierà la produzione all'inizio dell'anno prossimo, ma oggi ha presentato alla stampa un modello del nuovo treno. Gianluca Olgiati.
Ripetitori di telefonia mobile 3G e 4G, toilette separate per uomini e donne, più spazio per i bagagli e design a prova di sedie a rotelle. Queste le principali caratteristiche del nuovo treno, il cui modello in legno in scala 1:1 è esposto da inizio anno nella sede turgoviese di Busnang della Stadler Rail, 6 mesi che hanno permesso di raccogliere oltre 200 proposte di miglioramenti da parte di vari gruppi di interesse. Per l'azienda diretta dall'ex consigliere nazionale UDC Peter Spuler, l'incarico è una boccata d'ossigeno, viste le difficoltà incontrate in Russia, dove un committente di treni per la metropolitana di Mosca non è in grado di pagare la fattura a causa del deprezzamento del rublo. Per noi è un incarico molto importante perché ci permette di entrare in un nuovo settore dell'alta velocità, dice il CEO della Stadler Rail svizzera Thomas Alburg, non solo perché abbiamo questi problemi valutari, ma anche perché le ferrovie federali svizzere sono un ottimo cliente, affidabile.
Mit dem wir gerne zusammenarbeiten.
E così toccherà ai 29 convogli Giruno la responsabilità di far dimenticare il flop del pendolino e i continui guasti e ritardi sulla linea Zurigo-Milano. I treni della Cisalpino apparterranno presto al passato, dice Anton Hene dell'FFS. Con l'apertura del tunnel di base del San Gottardo e del Ceneri vogliamo offrire ai viaggiatori un'esperienza nuova. Esperienza che fra meno di 5 anni li porterà da Zurigo a Lugano in meno di 2 ore e da Zurigo a Milano in meno di 3 ore.
Mobilità 2030, questo è il nome dell'ambizioso piano di investimenti ferroviari e stradali del canton Neuchâtel. Nel febbraio 2016, probabilmente in concomitanza con il voto sul raddoppio della galleria autostradale del San Gottardo, verrà posto in votazione popolare un prefinanziamento di 900 milioni in attesa che si sblocchino fondi della Confederazione per oltre 2 miliardi di franchi. Gabriele Fontana.
Neuchâtel Mobilità 2030 è un progetto di infrastrutture stradali e ferroviarie che mira a unificare il cantone. Il consigliere di Stato Laurent Favre, capo del Dipartimento dello Sviluppo Territoriale e dell'Ambiente, ce lo presenta in questi termini. Abbiamo in questo momento 2 agglomerati urbani importanti, Neuchâtel e le montagne neocastellane, dai quali vogliamo creare un'unica agglomerazione con solide fondamenta. Per questo ci vuole una linea ferroviaria diretta in galleria sotterranea tra Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds per riunire le forze regionali, ma nel contempo vogliamo anche un sistema di trasporti stradali e ferroviari efficiente che permetta all'economia di svilupparsi e alla popolazione di migliorare la sua qualità di vita. I cittadini neocastellani saranno chiamati alle urne il 28 febbraio 2016 per approvare un prefinanziamento cantonale di 900 milioni di franchi per la linea ferroviaria sotterranea tra La Chaux-de-Fonds e Neuchâtel. Possibile dunque una concomitanza con la votazione federale sul finanziamento del raddoppio autostradale del Gottardo, una circostanza che potrebbe indurre il governo e i cittadini neocastellani a auspicare un no al Gottardo per recuperarne parte dei finanziamenti federali, in particolare per le circonvallazioni stradali di Le Locle e la Chaux-de-Fonds. Il consigliere di Stato Laurent Favre non la pensa così. No, non condivido questa opinione. Penso che dobbiamo creare in Svizzera un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, il FOSTRA, che sia sufficientemente solido per finanziare progetti in tutte le regioni del paese e in particolare in quelle periferiche. Peraltro i bisogni del Ticino con il raddoppio del Gottardo sono conosciuti e meritano di essere finanziati dalla Confederazione. Ci vuole anzi un'alleanza tra regioni per avere una rete efficiente di strade e linee ferroviarie. Ma l'obiettivo prioritario per il governo neocastellano è ora quello di convincere i propri cittadini che nel 2012 respinsero il progetto Transrhin di collegamento ferroviario veloce tra La Chaux-de-Fonds e Neuchâtel e nel 2013 l'aumento della vignetta autostradale.
Quattro alpinisti sono morti nelle ultime 48 ore nell'Oberalp bernese. Tre di loro hanno perso la vita mentre scalavano il Rottal-Sattel. Il quarto è precipitato scendendo dal Rottal-Horn in territorio di Lauterbrunnen. I corpi, comunica la polizia bernese, non sono ancora stati identificati. A Embra, nel canton Zurigo, verrà prossimamente aperto un centro federale per richiedenti asilo. L'attuale centro di transito cantonale sarà trasformato in un centro di rimpatrio. Oggi la presentazione alla stampa alla quale ha assistito Luca Beti.
A Embrach, comune di quasi 9.000 abitanti e a 6 km dall'aeroporto di Zurigo, sarà creato un centro di rimpatrio federale. Lontano dagli abitati e mezzo al verde, la struttura potrà accogliere 360 richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta. Sarà la loro ultima tappa in Svizzera. Embrach è semplicemente una località ideale per realizzare un centro simile. Si trova vicino all'aeroporto, l'area è molto grande ed è proprietà del cantone, ci dice il sindaco del comune zurighese, Erhard Büchi. Con questo secondo centro, dopo quello che sorgerà entro il 2020 nel Kreis 5, il cantone di Zurigo ha quasi soddisfatto le richieste della Confederazione per quanto riguarda i posti per richiedenti l'asilo. Ne mancano ancora 150 degli 870 previsti.
Wir haben von allem Anfang an die neustrukturierung des schweizerischen Asylwesens.
Abbiamo sostenuto il riassetto del settore dell'asilo fin dall'inizio, dice Mario Fehr, consigliere di Stato del Canton Zurigo. Vogliamo velocizzare le procedure nel rispetto dello Stato di diritto e facciamo la nostra parte affinché ciò avvenga. Per il momento quello di Embrach è il sesto centro federale in Svizzera a cui non dovranno seguire altri per creare 5.000 posti. Barbara Büschi, direttrice supplente dell'Ufficio federale della migrazione, è ottimista. Siamo davvero sulla buona strada. Il numero di località in cui potrebbero sorgere delle strutture della Confederazione si è ridotto notevolmente e in molti casi siamo vicini a un accordo. Per il momento, nel Sornione comune di Embrach, non c'è stata una levata di scudi contro il centro federale, anche perché non ne sapevano nulla, e di oggi la comunicazione ufficiale delle autorità.
Nel tunnel sotto la Manica un migrante ha perso la vita mentre cercava di salire su una navetta che dal lato francese trasportava merci verso la Gran Bretagna. Da settimane si moltiplicano i tentativi da parte di richiedenti asilo di stanza a Calais di raggiungere l'altra sponda del canale. Nucleare iraniano. Si prolungano fino almeno a venerdì le trattative tra il gruppo dei 5 più 1 e Teheran. I paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU più la Germania e la Repubblica Islamica non sono ancora riusciti a raggiungere un'intesa su alcuni dei punti più critici che ancora dividono le parti. Stiamo facendo progressi in tutti i campi, ma la questione è altamente tecnica, ha spiegato la portavoce della delegazione statunitense ai negoziati. Quali quindi le questioni ancora aperte? Silvia Piazza lo ha chiesto a Riccardo Alcaro, esperto di Iran e di nucleare.
La prima, i poteri di ispezione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di Vienna, alla quale spetterà il compito di continuare a verificare che il programma nucleare iraniano resti ad uso esclusivamente pacifico. Un altro fronte riguarda i limiti al programma nucleare iraniano imposti dall'accordo. Questo è un tavolo molto importante perché se all'Iran fosse concesso di continuare a fare attività di ricerca e sviluppo su questioni estremamente sensibili, la preoccupazione è che una volta estinti i limiti imposti dall'accordo fra 10 anni e oltre, l'Iran sarà già nella posizione di poter sviluppare attività nucleari e militari, avendo già fatto la ricerca necessaria.
Anche per quanto riguarda il meccanismo di revoca delle sanzioni imposte dall'ONU, dagli Stati Uniti e dall'Europa, c'è problema?
Questa è sempre stata una delle questioni più controverse, più difficili da risolvere. Gli iraniani vogliono una revoca immediata, istantanea, alla firma dell'accordo. Gli americani e gli altri paesi che negoziano con l'Iran vogliono invece una revoca graduale, oppure una revoca magari anche tutta insieme, ma soltanto una volta che l'agenzia ONU di Vienna abbia verificato che l'Iran abbia effettivamente adempiuto alle parti più importanti dell'accordo.
Ma cosa è successo da maggio, quando a Losanna i 7 ministri degli esteri si erano lasciati con un accordo quadro di cui in teoria si dovevano negoziare ancora solo le modalità di applicazione?
Dunque, questa è un'ottima domanda. Nonostante fosse stato raggiunto un accordo quadro, era ampiamente previsto che nel momento in cui si fosse passati a definire dettagli ci sarebbe stato un negoziato durissimo. C'è un'altra complicazione invece che si sperava non ci fosse più. Nelle settimane scorse la guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è intervenuto ponendo in un discorso pubblico una serie di richieste che riportavano indietro il negoziato a prima di Losanna. Quindi il team negoziale iraniano sta negoziando senz'altro con i 5 di 1, ma anche a Teheran con il gruppo di potere che fa capo alla guida suprema, per tentare di mettere in accordo il testo dell'accordo finale con le dichiarazioni di Khamenei.
Se non si arrivasse a un accordo entro venerdì, si potrebbe continuare il negoziato ad oltranza, oppure questa tattica non è più possibile?
Allora, negoziare ad oltranza penso esclusivamente se le parti sono assolutamente concordi nell'oltrepassare il traguardo insieme. Invece, un'ipotesi secondo la quale le parti decidono di riaggiornarsi in una ulteriore seduta negoziale credo sia praticamente da escludersi, perché sarebbe poi sempre più difficile per gli iraniani, e in questo caso anche per gli americani, tornare al tavolo negoziale mostrando nuova flessibilità.
Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, intervistato da Silvia Piazza. 10 anni fa il terrorismo qaidista colpiva Londra, diversi ordigni esplodevano in metropolitana e sugli autobus, provocando 52 morti e 700 feriti. Una ferita che non per tutti in Gran Bretagna si è rimarginata. Sentiamo da Londra Eugenio Facci.
London will not forget them. Anthony Fatahi Williams, Jamie Gordon, Giles Hart.
Tavistock Square, centro di Londra. 10 anni fa, oggi, queste 13 persone erano sul bus numero 30. Oggi vengono letti i loro nomi.
Annette Rosenberg, Philip Russell, William Wise, Gladys Wundowa.
A 10 anni di distanza, Londra ricorda i tragici eventi del 7 luglio 2005. In totale persero la vita 52 persone e più di 700 rimasero ferite. Ero in centro alla stazione di Paddington, vicinissimo a Edgware Road, dove avvenne una delle esplosioni. Io non sentii il boato, anche se ero molto vicino, e mi ritengo molto fortunato. Se avessi preso la metropolitana solo 10 minuti prima, sarei stato coinvolto negli attacchi. Sono stato molto fortunato. Patrick viveva in periferia a Londra, ma quel giorno, 10 anni fa, era in centro, proprio in metropolitana. Come molti altri, parla della voglia di normalità e di non farsi spaventare, che aiutò molti londinesi dopo gli attacchi. Il giorno dopo mi sentivo sicuro a Londra, non avevo paura. Mi dispiace solo per chi ha perso dei cari negli attacchi, perché per loro è difficile dimenticare. Io invece volevo mettermi alle spalle questa tragedia, e ancora oggi a Londra mi sento al sicuro. Ma per molti altri londinesi gli attacchi lasciarono invece un segno indelebile.
I don't think we're safe anywhere. Oggi non sei sicuro da nessuna parte, dice Jamie, una signora originaria della Nuova Zelanda. Non è giusto rimanere ostaggio della paura, ma bisogna capire che oggi le cose sono cambiate. Una volta le guerre venivano combattute al fronte, partivi tu per andare in guerra. Oggi è il contrario, è la guerra che viene a casa tua. Quando ti svegli al mattino e vai al lavoro, non sai quello che può succedere.
So you don't know what could happen when you get up out of bed in the morning and go to work.
E il fatto che gli attacchi del 7 luglio abbiano lasciato un segno nella vita di molte persone ce lo conferma Ian. 10 anni fa era un poliziotto e fu tra i primi a intervenire dopo l'esplosione a King's Cross.
Mi
ricordo che quella sera, tornato a casa, bevvi molto velocemente 3 pinte di birra. Da poliziotto sei abituato a vedere la morte da vicino, ma l'immagine quel giorno di un uomo che aveva perso una gamba nell'esplosione mi rimase impressa, rimarrà con me per sempre. Mi dispiace solo di non essere riuscito a fare di più.
Un reportage realizzato a Londra da Eugenio Facci. E prima di congedarci vi ricordo per lo sport che a Wimbledon Timea Bacinski si è fermata ai quarti, sconfitta dalla spagnola Muguruza, mentre per il Tour de France maglia gialla al tedesco Tony Martin. Buona serata.